di 5 soltanto del latte e delle offere, perché vediamo l'evoluzione. Vediamo l'evoluzione che ci permetterà di capire, anche perché a questo punto parlare di teologia della liberazione inizierà un problema. Cioè, per avere anche una storia su scuole politicamente disponibile e complicata, ecclesialmente complicatissima. Okay, quindi, noi siamo rapiti, nel 71 esce il testo chiave, che è stato riscritto più volte, perché anche la Congregazione per la dottrina della fede aveva fatto delle analisi. Esce questo testo di Gutierrez, mostriamo Gutierrez, che a un certo punto lui deve diventare domenicano, diocesano, cambia diocesi, ordine, per sfuggire alle giurisdizioni del vescovo, del superiore, ok? Tutto si fa un po' complicato. Nel 71 esce questo testo di Gutierrez, che è Teologia della liberazione, che è una visione complessiva, vedete, c'è un sacco di cose. Una visione complessiva del fatto che il nome della salvezza in America Latina è liberazione, a più livelli. Poi nel 72, poco dopo, esce un libro di Leonardo Boff che si intitola così, voi vedete, Gesù Cristo liberatore, traduciamo, saggio di Cristologia critica, importantissima, per il nostro tempo. Cioè, voi vedete, la teoria della liberazione costruisce tanti capitoli. Dopo qualche anno esce un altro testo, intanto che sono dei colpi di Stato, la situazione in alcune zone diventa complicatissima. Nel 76 Pio Sobrino, che è uno dei teologi di Omero, importante. Nel 76 Sobrino scrive questo testo, Cristologia a partire, mi raccomando, a partire dall'America Latina, avvolto a partire dalla sequela del Gesù storico. Voi capite dove va l'attenzione? Il problema è che si fa un discorso su Gesù non più a partire semplicemente dal dogma dell'unione ipostatica, vero Dio, vero uomo, ma si fa un discorso su Gesù a partire dalle fonti della tradizione cristiana e dalla verità latina. E l'insistenza va su che cosa? Va sulla prassi di Gesù e sul fatto che si fa una cristologia che vuole seguire Gesù. Vedete, lentamente si costruisce un discorso. Poco tempo dopo, e qua iniziano i problemi, poco tempo dopo, nel 77, sempre Leonardo Boff inizia ad applicare il discorso a che cosa? Inizia ad applicare il discorso, e qua veramente la situazione si fa critica, alla Chiesa. E parla della cosiddetta ecclesiogenesi. Che cosa vuol dire questa idea qua? Vuol dire questo. Io ripartirò, ho fatto una sintesi super di ripartire da piccole comunità paritarie raccolte intorno alla Bibbia e tra i poveri, cambierebbe molte cose nelle impostazioni della Chiesa. Cioè, siamo in una nuova fase fondativa della Chiesa. Su questo viene come si deposita in questa opera che è dell'81, che è famosissima, che è l'opera di Carisma e Potere, questo tipo di prassi cambia le strutture della Chiesa, cambia soprattutto le strutture gerarchiche. Voi capite che questo è il segno che l'impostazione della teologia della liberazione non può non creare problematiche, questioni. E iniziano moltissime osservazioni critiche. La prima è del 77, che era una dichiarazione della Commissione Teologica, e voi vedete, è una dichiarazione con delle critiche, ma è molto aperta ancora. Cioè, è una dichiarazione sulla promozione umana e la salvezza cristiana. Cioè, sollevano delle critiche a Gutierrez, a questo tipo di assecondo. Lentamente, però, avviene, come si può dire, avviene una sorta di torsione. Uno dei segnali molto forti di questa torsione e della tensione ecclesiale lo si può vedere nel discorso che Giovanni Paolo II fa nel 79 all'inizio dell'assemblea di Puebla. Dice così, ve ne cito alcune parti, queste sono grosso le cose che ci interessano. Come pastore, voi avete la piena consapevolezza che il vostro principale dovere è quello di essere maestri della verità. In particolare, Giovanni Paolo II si concentra sul fatto che vi sono state delle riletture del Vangelo. In alcuni casi, dice, o si tace la divinità di Cristo, o si incorre di fatto in forme di interpretazione contraria alla fede della Chiesa. Cristo sarebbe solamente un profeta, un annunciatore del regno e dell'amore di Dio, ma non il vero figlio di Dio. E continua. Qualunque silenzio, dimenticante mutilazione e adeguata accentuazione dell'integrità del mistero di Gesù Cristo, non può costituire valido contenuto dell'evangelizzazione. E poi inizia a parlare dell'ecclesiologia. Infatti, l'ecclesiologia dice: si avverte talvolta un certo malessere rispetto all'interpretazione stessa della natura e della missione della Chiesa, si allude per esempio alla separazione che alcuni stabiliscono tra Chiesa e Regno di Dio. Questo, svuotato del suo contenuto totale, viene inteso in senso assai secolarizzato. Alla rete non si arriverebbe mediante la fede e la appartenenza alla Chiesa, ma attraverso un vero cambio strutturale e l'impegno sociopolitico. Laddove che un certo tipo di impegno e di prassi della giustizia, qui sarebbe presente il regno. Bene, a questo punto iniziano tutta una serie di problemi molto complessi per i movimenti della teologia della liberazione, che si concretizzano in che cosa? In moltissimi problemi per molti teologi. Oggi le opere vengono sottoposte a revisione, viene dedicato di insegnare, avviene una sorta di, questo è impressionante, ripulitura collettiva dei seminari e delle facoltà teologiche, di tutti coloro che in qualche maniera sono connessi alla teologia della liberazione. Un terzo elemento molto importante: la scelta di vescovi di estrazione contraria alla teologia della liberazione. Ok? In particolare, nell'84 e nell'86 escono queste due istruzioni su alcuni aspetti della teologia della liberazione e della libertà cristiana. Sarebbe interessante vedere che nello stesso 86 Giovanni Paolo II ha delle parole più positive rispetto alla teologia della liberazione. Per lui è molto importante sottolineare che cosa? Che è un tipo di approccio che che produce infinite tensioni. Ecclesialmente vi sono delle grandi questioni che vengono sollevate. Ed è stata una teologia di per sé che a un certo punto non ha più avuto il diritto di cittadinanza. Questo va rimane a capo, eh. Questo va rimane a capo, una teologia non semplicemente con degli aspetti critici, ma una teologia che è stata altamente combattuta. Qualche mese fa, quando è uscito un articolo di Gutierrez sull'Osservatore Romano, chi ha seguito un po' il dibattito capisce che è cambiato il mondo. Okay? Questa è una cosa importantissima. Il profeta della Congregazione per la Fede, Müller, scrive un libro insieme a Gutierrez, è proprio segno che si è entrati in una fase nuova. Questo chi conosce un po', chi ha studiato un po' la storia della teologia della rivelazione, capisce che è un segno evidentissimo di un cambiamento di paradigma, di riflessioni, di visioni. Okay. Bene, a questo punto sarebbe interessante, per dopo, ma forse non abbiamo il tempo, vedere che sono altri anni in cui la teologia della rivelazione produce martiri. Questo è un aspetto su cui non ho sottolineato molto, però nella teologia della rivelazione tutto il tema del martirio, del fatto che la prassi di lotta per la giustizia produce l'uccisione e il martirio, è spesso segno della bontà di questo. E questo famoso vescovo del mondo brasiliano, verso di una Madonna, Casal d'Aviga, di un bellissimo documentario che conosco in portoghese, in cui lui ha fatto questa specie di museo dei martiri, in cui ricostruisce le storie di tutte le centinaia di persone che sono state uccise. Alcune delle figure più significative ci sono appunto Romero, di cui volevo parlare a breve, volevo parlare dopo, e della Curia, Ignazio della Curia, che è il preside dell'Università Centroamericana del Salvador. È molto famoso perché nell'89 fu ucciso insieme a tutti i gesuiti che dirigevano questa università. È molto importante perché quando venne ucciso, è una vicenda, una storia molto, molto interessante da leggere, molto commovente. Quando venne ucciso, fu famoso il fatto che uccisero lui e lui aveva questa grande libreria, mitragliarono tutti i libri. Ok? C'era proprio questa idea che lui fu ucciso non semplicemente perché diceva cose scomode, ma per il tipo di pastorale del pensiero che portava avanti. Questa è una storia molto bella. In italiano della Curia vi è solo un libro praticamente, che secondo me è molto interessante, pubblicato da Corigliana, che ha il titolo eloquente di Conversione della Chiesa al Regno di Dio. Ok, questo veramente molto bello. Comunque sono questi anni in cui vi è la Chiesa sudamericana, vi è anche questa contraddizione. Ci sono problemi teologici, ci sono però molte persone che per la prassi di liberazione, di aiuto, di sostegno dei poveri, muoiono e sono percepiti come martiri. E la Chiesa è molto divisa sul riconoscimento del valore di questo martirio. Sempre che ha letto il diario di Romero, questa cosa la percepisce. La fatica che Romero fa, non solo con il suo appuntamento episcopale, ma quando esce dai dialoghi con il Papa. Ok? Quindi c'è anche questa tensione ecclesiale molto forte rispetto proprio al tema del martirio, che è stato ucciso per. Vabbè, ma questo sarebbe tutta una serie di questioni. E, bene, vi ricordo soltanto due fasi. E l'assemblea di Santo Domingo, abbiamo detto, Rio de Janeiro del 55, abbiamo quella, no, Medellin nel 69, abbiamo nel 79 quella, poi a questo punto abbiamo Santo Domingo nel 92, che è una specie di assemblea normalizzatrice. Vi è una sorta di riaggiustamento complessivo, per cui che cosa si cerca di fare? Sul versante interno si sottolinea di più la chiesa gerarchica, indebolendo moltissimo il tema della chiesa popolo di Dio, e sul versante esterno si enfatizza moltissimo la dimensione religiosa, relativizzando la sua missione sociale. Clodo di Svolt, che è noto anche per la sua posizione moderata, a questa frase di Castica, si dovrà molto verificarci, dice così: Santo Domingo è musica latinoamericana suonata in chitarra romana. Ok? Santo Domingo rassemblea di fatto un po' che tutti studiano, definiscono come normalizzatrice. Per noi è molto importante, con questo vado verso la conclusione, di una parte. E verso la conclusione, con l'assemblea di Aparecida. Perché è così importante l'assemblea di Aparecida? Perché Bergoglio ha un ruolo centrale. Bergoglio è il redattore del documento finale. E l'assemblea di Aparecida ha queste caratteristiche. È caratterizzata da una forte partecipazione. Ad esempio, dei gruppi di teologi. I teologi della liberazione non sono invitati, ma si trovano fuori e costantemente interagiscono con i vescovi. In secondo luogo, da una larga sinodalità. Tutti i commentatori dicono che la Aparecida rispetto a Santo Domingo è possibile il confronto. Terzo elemento, da un forte contatto con il popolo. Ok. Quarto elemento di Aparecida, dalla consapevolezza della storia dell'America Latina. Questo è un altro aspetto che emerge moltissimo, ad esempio, nelle riflessioni di Bergoglio, cioè il fatto che la storia dell'America Latina, nei suoi rapporti col cristianesimo, è una storia di luci, ma è una storia anche di ombre. Voi sapete che qua c'è tutta questa tensione tra le riflessioni di Aparecida e il discorso che fa Ratzinger. Per cui Ratzinger sembra obliterare sempre il fatto che l'annuncio del Vangelo è stato fatto anche con la spada. Aparecida invece è un tema, cioè che c'è un indico iniziale, ok, sono della tensione su questo tema, per cui lui parla dell'annuncio del Vangelo obliterando questo dato, quando questo invece è un dato che ad Aparecida il testo è molto eloquente, c'è un paragrafo intero su questo tema. Bene. In particolare vi sono delle contraddizioni non risolte, ci sono un sacco di tensioni nel documento di Aparecida. Altro elemento importante, qual è? Si registra il cambiamento, cioè si registra la crisi portata dalla globalizzazione e dalla crisi di senso, questo è il termine che ho utilizzato, e questa comporta più livelli. In particolare si sottolinea moltissimo il tema della cultura del riscatto, ok? Il tema tipico di cui Bergoglio utilizza sempre è questo della cultura dello scarto. E si sottolinea molto, utilizzando di nuovo il metodo del vedere, giudicare e agire, è interessantissimo che la Aparecida si torna a utilizzare il metodo che si è utilizzato a Medei nel Puebla, in cui nel vedere si sottolinea molto la storicità del luogo di oppressione e sottomissione in cui sono collocati molti. Sarebbe interessante vedere tutto il dibattito che è apparso dopo. Va bene, faccio altre considerazioni che non mi interessano. A questo punto ci sarebbe stata una parte in cui vedere come funziona in concreto la teologia della religione. E l'avrei fatta, lo dico l'avrei fatta perché sono le 12:25, l'avrei fatta partendo dalle riflessioni cristologiche di Romero e dalle riflessioni cristologiche di Questella Teoria. Sarebbe molto bello per quale motivo? Perché si capisce che è una teologia che viene da un'esperienza di chiesa. Viene da un'esperienza di chiesa in cui vi è una lettura fondamentale di moltissimi dati anche del Nuovo Testamento. Da questa esperienza vorrei semplicemente sottolineare un dato. Ok, faccio una super sintesi. Il problema che loro si pongono del, e questo per me è importante, del contatto della lettura con la realtà. Questo è molto significativo perché Romero e della Curia fanno riferimento alla Curia soprattutto a questo filosofo spagnolo quasi sconosciuto in Italia, anche se adesso hanno pubblicato la sua opera, che è questo Xavier Zubiri, che ha questo problema, si pone questa questione, si pone la questione della capacità di capire e sentire la realtà storica. E tant'è che la sua opera principale pubblicata in italiano si chiama L'intelligenza sentiente, cioè l'intelligenza che sente. E della Curia è il grande studioso di questo filosofo, di Zubiri. Tutte le volte in cui la Curia era minacciata come rettore dell'università centroamericana, andava in Spagna da Zubiri. Ed è molto interessante per quale motivo? Perché mi dà l'impressione che questo fa parte di una delle maturazioni più profonde dello sviluppo della teologia della rivelazione, che si pone tutte le domande su come leggere la realtà, cerca di spiegare e di smontare e di rendere più praticabile quella frase di la frase di Sobrino da cui sono partito. Dio ha parlato, ma anche la realtà parla. Quindi è molto interessante per questo motivo qui. Apro una parentesi. Non si possono capire pagine intere della riflessione di Bergoglio, non so se avete presente, tutte quelle pagine in cui che continuamente ritornano sul problema del rapporto che vi è tra la realtà e l'idea. In continuazione non c'è questa questione. La realtà è superiore all'idea. È fondamentale per la Chiesa non sbagliare l'analisi della realtà. Okay? Quindi questo fa proprio parte moltissimo del bagaglio di Bergoglio. Bene, detto questo qua parlando di Romero, di questo della Curia, che va proprio la pena, che va proprio la pena riflettere anche per un altro motivo, che, per questo tema della realtà, e poi per un altro motivo, per l'uso che loro hanno della spiritualità di Ignazio, soprattutto della Curia, importantissimo. Dove questa lacuria utilizza che cosa? La spiritualità del discernimento per comprendere che la realtà letta implica una responsabilità e il discernimento appunto della voce di Dio. Ok, quindi questo sarebbe tutto un altro capitolo, però è molto significativo perché incide moltissimo nella riflessione dei gesuiti di quel periodo lì, e la Curia è un esempio tipico, cioè il modo con cui la spiritualità di Ignazio viene declinata in questo contesto. E questi erano soltanto i due punti che avrei voluto dirvi, però insomma senza dubbio altri, però vedete che sono stato di roba. L'ultimo punto, che era il terzo, saltando il centro, sarebbe questo. Sarebbero le caratteristiche specifiche della teologia del popolo così come viene maturata in America, in Argentina. Viene un suo autore, questo Cavli, che è stato molto amato da Bergoglio, lo cita a volte, che ha scritto questo articolo nel 96, che è molto eloquente, che dice così: la recezione latinoamericana della teologia del popolo di Dio. Ok? Abbiamo una branca della teologia della liberazione che è la teologia del popolo di Dio, del popolo, che Bergoglio assume e vive in pieno. Gli autori principali, di questa teologia sono due. Ok? Uno è il nostro autore, questo Lucio Guerra. Il secondo autore è molto famoso perché ha scritto molto di più di Lucio Guerra, che è questo Scannone. Da questo punto di vista, uno può trovare la Civiltà Cattolica, e lui ha scritto due testi, secondo me abbastanza significativi, in cui nel primo testo del 93, del 2013, parla della filosofia del popolo come filosofia della liberazione, e in un testo di qualche mese fa parla della teologia del popolo, fa una specie di stato della questione. In particolare sulla teologia del popolo dice così: quali sono gli elementi principali della declinazione argentina della teologia della liberazione? Via in primo piano il recupero della religiosità popolare, questo tema che emerge molto forte del popolo fedele. Vi ricordate la dottrina che a un certo punto dissi? Bergoglio tira fuori dal cappello del concilio una citazione che ripete in continuazione, che è il numero 12, sul senso della fede del popolo. Viene da qui, ok? È molto radicata questa valorizzazione del senso della fede del popolo, del santo popolo di Dio o del popolo fedele, sui due sintagmi con cui spessissimo Bergoglio parla. Secondo tema, il rifiuto della lettura della società in chiave marxista, prendendo le distanze da lotta di classe. Pensate quando Bergoglio nell'Evangelio di Gaudium dice: l'unità è superiore al conflitto. Ha dietro questa cosa qui, un certo tipo di analisi parla del conflitto come di fatto struttura permanente. In questo tipo di analisi l'orizzonte non è semplicemente il conflitto. Terzo elemento, la valorizzazione storica e culturale del popolo, intersetto, importantissimo. Terzo elemento è lo sviluppo di una vera e propria teologia della cultura, cioè non utilizza lo strumentario dell'analisi socio-economica, ma utilizzo un altro tipo di strumentario dell'analisi della storia e della cultura del popolo. Tant'è che se uno legge il pubblico Bergoglio dice: Bergoglio non è un teologo della liberazione, ma fa propria la teologia della cultura. Mi raccomando, non vado contrapposte. Okay, però è vero, il suo tema è sempre quello: come decifrare la cultura del popolo. Bene. Quarto elemento, il richiamo al ruolo del laicato nella vita della Chiesa. Nella teologia del popolo è fondamentale comunque la valorizzazione del ruolo del laicato. Quinto elemento specifico, e la valorizzazione comunque del tema della lotta sociale, cioè la teologia della cultura, la teologia del popolo non disinnesca il fatto che il cristiano che si impegna nella vita sociale è chiamato a una lotta. Io ho questo bel testo che l'altra volta vi ho citato: noi come cittadini, noi come popolo, di Bergoglio del 2007, in cui il tema della lotta sociale è un tema molto forte, molto sottolineato. Questo è il quinto punto. E Un sesto punto è il tema, l'ho già detto in maniera diversa, il tema del rapporto tra il popolo di Dio e i popoli della terra. Vi è tutta questa questione, la teologia del popolo su cui si interroga come si articola la formazione di un popolo in un territorio e il popolo di Dio. Voi capite, questo è il tema più complicato di questa teologia. Okay. L'ultimo punto importante è tutta la questione della teologia del popolo, della costituzione, della formazione culturale di un popolo. Pensate quando Bergoglio si interroga su come si fa a formare un popolo. Nell'Evangelicale questo è un tema, ho capito l'intero su questa questione. Ok, nella teologia del popolo, a questa è un'altra tematica centrale. Bene, questi sono alcuni degli elementi che Bergoglio respira da propri da questa branca della teologia della relazione, che è la teologia del popolo. Per finire, credo che sia molto interessante la cosa che diceva lui. Rileggersi insieme questo media che più Bergoglio ricorda nel 2006 Monsignor Angelelli. Perché è così importante? Perché sottolinea tutti i nostri temi, cioè questo media lui di cosa parla? Parla di Monsignor Angelelli, di padre Raoul, e sottolinea alcuni elementi. Il primo elemento è come la fede cristiana ha al suo interno una dimensione strutturale di lotta all'ingiustizia. Primo dato. Secondo dato, come la fede cristiana abbia al suo interno questa dimensione popolare. Terzo elemento fondamentale, come lui dice la vita della Chiesa si gioca in chi dialogo. Tra il vescovo e il suo popolo. E questo è una parte molto bella. E lui sottolinea moltissimo il fatto che Monsignor Angelelli viveva questo dialogo molto aperto tra il vescovo e il suo popolo. Quindi quarto elemento, come questo dialogo in particolare con il mondo dei poveri. L'ultimo elemento, come questo dialogo ha condotto dei frutti di santità, cioè il martirio di Monsignor Angelelli. Credo che sia un'omelia che, 5 pagine, fa vedere al vivo come Bergoglio tutta una serie di idee, di movimenti, di maturazioni, di fatto le faccia proprie, e ci riporti alla questione iniziale, cioè un certo tipo di recezione del Vaticano II in America Latina. A questo punto, con tutte le attenzioni del caso, è una questione che riguarda la Chiesa intera, perché un certo tipo di recezione è, come afferma questo bellissimo articolo Caster, è adesso diventa un patrimonio della Chiesa cattolica. E quindi credo che questo sia un po' la questione sul tavolo. Vabbè. Io direi che ho finito così perché ci sono un sacco di questioni. Vi consiglio due o tre libri che forse vi possono essere utili. Perché qualcuno mi chiedeva, per quanto riguarda la storia della teologia della liberazione in America Latina, una storia anche abbastanza semplice, vi è un libro che secondo me è fatto bene, molto breve, ma dice un sacco di cose, che è quel libretto della Silvia Statena, Edizioni Carrocci, La teologia della liberazione in America Latina. Okay. Un testo bellissimo è il testo di questa Lucia Ceci, che è famosa per i suoi studi sul fascismo, ma all'inizio ha studiato la teologia della liberazione, che è in quel dizionario, quello curato storico, quattro tabelloni, due volumi. Lì c'è un bellissimo articolo di questa Lucia Cecchi sulla teologia della liberazione, fino a ieri l'altro. È un testo molto bello, molto sintetico, ma dice un sacco di cose. Questo per capire il quadro complessivo. Per capire invece un po' più da vicino l'argomento, credo che siano utili, possono essere utili due o tre testi. Il primo testo è quello che vi citavo prima, che ho visto che ho portato con me, che è questo Chi sono i Gesuiti, che è la traduzione del capitolo sesto di un'opera molto bella che sono in spagnolo, che è Meditazioni sulla vita apostolica degli anni Ottanta, in cui tutte le cose che abbiamo detto oggi così uno le trova in continuazione, e c'è la traduzione del capitolo sesto ed è bellissimo perché l'ultimo capitolo è i criteri di azione apostolica, in cui in 14 punti c'è tantissime cose del pensiero di Bergoglio che noi oggi ascoltiamo. Okay. Quindi questo è un testo molto semplice che però vi permette di chiarire un po' il giro di pensieri fatto oggi. Un secondo testo che l'ho già citato, e secondo me si capisce un sacco di cose, che è questa riflessione che è sociopolitica. Noi come cittadini, noi come popolo, che è una riflessione che fa Bergoglio per l'anniversario dei 200 anni della fondazione dello Stato dell'Argentina. Un testo secondo me molto bello, che pone, come dicevo, tutta una serie di questioni, perché non c'è nessuna delle categorie con cui in Occidente noi decliniamo il rapporto fede politica. Non ci sono. Fa tutto un altro giro. Quindi è un testo, secondo me, che pone delle grandi questioni. Poi vi è questo testo che dal punto di vista delle idee fa una buona sintesi, che è di questo Fernandez, che è stato collaboratore, no, di Bergoglio, e che si intitola così: Il progetto di Francesco, dove vuole portare la Chiesa, edizioni Eli. Perché è un po' interessante? Perché c'è questo sottotitolo qui. Cioè non è un testo approfonditissimo, però si capiscono le traiettorie, e come avete visto non sono traiettorie di un giorno, ma sono traiettorie non solo dell'intera vita di Bergoglio, ma di tutto un modo di essere Chiesa. Ok, cioè sono dei vettori che vengono da parecchio lontano, quindi credo che sia interessante percepire questo, cioè sottrarsi all'idea che molte cose che Bergoglio dice siano cose così dettate dalla spontaneità, dal momento, questa impressione che uno ha di immediatezza. Bene, questo aspetto sicuramente c'è, ma la cosa importante credo che sia rilevare che queste cose sono dei vettori che partono da lontano e vanno in una certa direzione, molto precisa. Quindi questi sono tre testi che penso che dovrebbero essere letti utilmente per andare avanti un po' in queste cose. Se qualcuno di voi non l'ha visto, potrebbe essere molto interessante anche il documentario che hanno fatto qualche sera fa sulla storia siamo noi, è perché lì credo che alcuni dei ragionamenti fatti siano fatti anche meglio, perché si capisce meglio il documentario e si capisce bene alcune traiettorie, si capiscono